ci ha radunati qui Gesù, il fatto di aver iniziato con l'adorazione ha proprio reso esplicita questa bella cosa. Siamo stati chiamati dal Signore per stare con Lui. E in questo mondo pieno di tante chiacchiere, soprattutto anche in questi giorni, Gesù ci fa dono questa sera di tre parole importantissime del vocabolario del Vangelo. Il tema che mi è stato affidato, perdono e liberazione del cuore, ci restituisce tre parole fondamentali sulle quali vogliamo scambiarci qualche pensiero questa sera e qualche riflessione. Cuore, liberazione e perdono. È un tema molto bello, è un tema molto importante, direi è un tema decisivo, perché è un'insistenza di Gesù. Gesù spesso parla del cuore, ma soprattutto Gesù ci rivela il cuore di Dio e rivelandoci il cuore di Dio ci indica le strade per prenderci cura del nostro cuore, perché sia il cuore di un figlio che assomiglia un poco al cuore di papà. È un'insistenza di Gesù quella del perdono, lo sappiamo benissimo, è un tema che ci affascina, ci attrae e insieme anche ci inquieta, perché è una delle esperienze anche di fatica che facciamo. Io personalmente faccio ancora molta fatica a perdonare, essendo molto permaloso. E il tema della guarigione, della liberazione, del bene che Gesù porta quando incontra l'uomo, anche questo evidentemente è un tema importantissimo del Vangelo. Siamo dunque questa sera chiamati da Gesù a riascoltare queste tre parole importanti. Ecco, prima di entrare nella riflessione che ho preparato e che vi ho dato per iscritto in modo che sia facile seguirla e poi dopo anche se volete portarla a casa, vorrei innanzitutto prendere coscienza che questa è innanzitutto un'esperienza, cioè che il cuore si libera quando perdona o è perdonato. Ci intendiamo bene tra di noi, è un'esperienza grata e commossa del cuore, guarito, liberato, alleggerito nella pace perché è perdonato. Quante volte siamo usciti dal confessionale più leggeri, più sereni? Ed è esperienza grata e commossa del cuore che si alleggerisce ed è come liberato ed è nella pace quando è stato capace di perdonare qualcuno, è ritornato il sereno. Questa è un'esperienza, non è una teoria. Così pure come è esperienza mia e tua quella triste, cupa, di un cuore invece incattivito, arrabbiato, impermalosito, perché non è stato perdonato o non è stato capace di perdonare. Ecco, io credo di dire una cosa comprensibile a tutti se dico che la biografia, la storia della nostra interiorità e del nostro cuore è piena di queste esperienze. Quando ci hanno perdonato ci siamo sentiti molto amati, E quando per amore siamo stati capaci di perdonare, abbiamo manifestato un amore grande. Qualcosa in noi quel giorno ha vinto, meglio, qualcuno quel giorno in noi ha vinto. È stato come un respiro, una boccata d'aria. Ci siamo rialzati, eravamo a terra. Quel perdono ci ha rimesso in piedi ed è ripreso il cammino. Viceversa, quando per qualche errore non siamo stati perdonati, ci siamo sentiti condannati, giudicati, non amati. E quando il nostro amore o il nostro presunto amore era così piccolo da essere incapace di perdonare il torto subito, allora lì qualcosa in noi ha perso. Meglio, qualcuno in noi ha perso e ci è mancato il respiro. Siamo rimasti a terra, fermi, schiacciati dai nostri errori. Ho detto tutto questo per introdurre al fatto che le parole che Gesù ci ha chiamato qui questa sera per restituirle alla nostra libertà, cuore, libertà, perdono, ecco, queste tre parole sono state già vissute o non vissute da noi tante volte. Prima Don Giorgio ricordava i nostri anni passati. Io non potrò mai dimenticare quando da giovane prete, in un momento di grande difficoltà, sono andato a confidare il mio peccato al cardinale Martini e io piangevo. Il cardinal Martini si è alzato, ha girato la scrivania dove era seduto, è venuto vicino a me e anche lui con le lacrime agli occhi, non era uno che piangeva spesso, mi ha detto: ti chiedo perdono, Vittorio, perché avrei dovuto accorgermene che avevi quel problema. Ecco, questi sono gli uomini di Dio che, raggiunti dalla misericordia, sono capaci di misericordia. E se quel peccato non è bastato per rovinare il mio sacerdozio, è perché ho incontrato quella misericordia e sono felice di raccontarvelo, perché sono sicuro che qualcosa del genere l'avete vissuto tutti. Allora, con questo spessore di vita, di commozione del cuore e di gratitudine, proviamo ad entrare dentro questo tema così impegnativo. Innanzitutto è bene che ricordiamo che l'epoca, siamo al punto 1 del nostro foglio, l'epoca nella quale viviamo è un'epoca di grandi inquietudini, la nostra, un'epoca di ansie e di paure. La pace del cuore è una ricerca. La pace del cuore va cercata, non sempre ti viene regalata. La pace del cuore va custodita e la pace del cuore va seminata intorno a noi. È un traguardo importantissimo questo nella vita, essere persone pacificate dentro. Noi siamo sempre di corsa, ricerchiamo il senso della nostra vita e dentro le nostre corse, il senso della vita che ricerchiamo, questo è un traguardo importante e fa la differenza. perché vivere accanto ad una persona irrisolta, squilibrata, senza pace interiore diventa molto faticoso, mentre è paradiso, è dono, è grazia. Condividere giorni, situazioni, esperienze con persone che sono nella pace. Questo è un cammino che nelle nostre parrocchie, nella Chiesa, nei nostri oratori, nei gruppi e nei movimenti, tutti noi stiamo cercando di fare e abbiamo fatto una scelta tutti noi, se siamo qui questa sera. La ricerca della pace del cuore è diventata per noi ricerca di Gesù, ricerca di un incontro vivo con Gesù vivo. Un cammino che abbiamo scelto di fare passo dopo passo, tenuti per mano da Gesù, certi, come dice il Vangelo, che senza di Lui non possiamo fare nulla. Lui, Gesù, è la vera pace. Lui, Gesù, è la misericordia e il perdono. Lui, Gesù, è la guarigione. Lui, Gesù, è la salvezza della nostra vita. Lui, il nostro riposo. Se troviamo Gesù, la sua pace dimorerà nei nostri cuori. Pregava così San Francesco. Leggiamola insieme, questa preghiera è il numero 2. Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta, dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento, che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. Lo abbiamo imparato. Per una buona qualità della vita è necessario che il nostro cuore sia sano, che il nostro cuore sia come, uso volentieri questa parola qui, perché l'ho sentita qua oltre 20 anni fa da Don Pigi, il nostro cuore sia incendiato, è come aver dentro un fuoco, un cuore con dentro la luce. Per la buona qualità della nostra vita è necessario che il nostro cuore sia pieno di Gesù. Un cuore che ospita il Natale di Gesù. Venne nel mondo la luce, quella vera, quella che illumina ogni uomo, ma le tenebre non l'hanno accolta. A coloro che l'hanno accolta dentro quella luce è stato dato un potere, non un potere sugli altri, il potere di vivere da figli di Dio. Gesù deve nascere dentro, dentro di noi. Il cuore pieno di luce, se il Natale di Gesù è ospitato nel cuore, ma soprattutto il nostro cuore pieno di luce, la luce di Dio, se il nostro cuore ospita la Pasqua del Signore, è lì, nel cuore che deve vincere Gesù. È lì che deve risorgere, è lì che deve essere vivo, nei nostri cuori. Perché allora il Natale di Gesù dentro e la Pasqua di Gesù dentro ci aiutano a sfidare ogni forma di tiepidezza. Nel libro dell'Apocalisse abbiamo più volte letto: Dio ti conosce bene e ti dice: io conosco le tue opere, conosco persino il tuo grande zelo, ma ho una cosa da rimproverarti. Non sei né freddo né caldo, sei tiepido. E questo mi fa provare ribrezzo, ti vomiterò dalla mia bocca. Uomini né, preti né, cristiani né, vie di mezzo, compromessi, ambiguità, né buoni né cattivi, né generosi né egoisti, né credenti né atei, né gente che prega e gente che né non prega, uomini né, vie di mezzo. È questo che ci imbroglia, è questo che spegne la luce del Natale, della Pasqua di Gesù nei nostri cuori. Il fatto di non essere così proprio convinti, così innamorati, così appassionati. Ci crediamo un po' sì, un po' no. Ci proviamo un po' sì, un po' no. Preghiamo un po' sì, un po' no. A corrente alternata. Il cuore deve essere incendiato, deve essere pieno di luce, se vogliamo che dia una qualità buona alla nostra vita, sfidando la tentazione delle tiepidezze. Uomini e donne che pregano spesso così, alzatevi in piedi. Mano destra sul petto, mano sinistra verso la croce del Signore. Vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, Gesù, vieni nel mio, vivi nel mio cuore, vivi nel mio cuore, vivi nel mio cuore, vivi nel mio cuore, Gesù, vivi nel, vinci nel mio cuore, vinci nel mio cuore, vinci nel mio cuore, vinci nel mio cuore, Gesù, vinci nel, resta, resta. Ripetiamo insieme, Gesù di te mi fido, Gesù a te mi affido, Gesù confido in te, Gesù custodiscimi nel tuo nome, Gesù abbi pietà di me, peccatore. E tu Maria, prega il tuo figlio Gesù per me. sedetevi, ce l'aveva detta chiara questa cosa il Signore. Una lampada, una luce può illuminare tutta la casa solo se la metti in alto, in un posto importante, se la metti sotto il moggio o sotto il letto, sarà poca la luce che verrà donata. Detto in un altro modo, Gesù può darti luce a secondo del posto che tu gli dai a Gesù nella tua vita. Se gli dai un posto piccolo, secondario, lui rispetta la tua libertà, sta lì, ma la luce che ti può dare è poca. Ma se tu a Gesù sempre di più dai un posto importante, gli dai il cuore, il tuo cuore si incendia di lui, la sua luce lo riempie, allora tutta la casa verrà invasa dalla luce del Signore e del Vangelo. Il bene che Gesù può farti dipende anche dal posto che tu gli doni. Io ho l'impressione che troppe volte Gesù nella mia vita sta nelle mie parole, sta nella mia testa, nei miei pensieri, sta nei miei libri, nella mia biblioteca, sta nelle mie abitudini. Qualche volta scontate e ovvie, non sempre Gesù sta nel mio cuore. È questa però la scelta da rinnovare. Il cuore, come vi ho scritto nel punto 4, nella Bibbia non è, come pensiamo noi oggi, il luogo delle sensazioni, delle emozioni o dei sentimenti. Il cuore nel Vangelo è quel luogo intimo, interiore, profondo, dove tu decidi che cosa è importante per la tua vita. Lì deve stare il Signore, lì vuole. Io sto alla porta e busso, se tu mi apri, io lì voglio entrare, dove tu decidi che cosa è importante per te, dove nascono i sogni, dove nascono gli affetti, dove si prendono le decisioni. Ecco perché nel libro dei Proverbi c'è scritto: abbi cura del tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. È il tuo centro, è il tuo dentro, è la parte essenziale di te, laddove decidi cosa è importante per te, laddove nascono i sogni, gli affetti, i progetti, è la tua interiorità profonda, il tuo segreto, la tua forza. Un giorno Gesù disse: vi vedo stanchi e schiacciati, venite a me, imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra anima. Il mio cuore e il tuo qualche volta si ammala, talvolta. Talvolta il cuore è sano, pulsa, ama, serve, perdona, si dedica, si dona, si spende. Altre volte il nostro cuore talvolta si ammala, è come catturato, è come imprigionato, è come recluso, è come incatenato, è come se fosse legato, impacciato, è come quel puledro che era lì legato e il Signore lo vede e manda a dire: slegatelo, perché io ne ho bisogno. Il Signore ha bisogno di slegare i nostri cuori, di liberarli, perché spesso si ammalano, come quel giorno a Cana. Era festa, era ancora tutto all'inizio, era tutto entusiasmo, eppure nel frattempo qualcosa è venuto a mancare. Quando diciamo che l'occhio è malato, quando non vede bene e l'occhio è stato creato per vedere, quando diciamo che l'orecchio è ammalato, quando non sente, perché l'orecchio è stato creato per sentire, quando il cuore è malato. Il cuore è malato quando non fa più o non fa bene ciò per cui è stato creato. Quali sono oggi le malattie del cuore dell'uomo? Quali sono oggi le tue malattie, le malattie del tuo cuore? Orgoglio, presunzione, arroganza, tristezze, risentimenti, rabbie, dispetti, gelosie, possessività. Aver dimenticato Dio. Uno dei motivi per cui sono rimasto attratto dai messaggi di Fatima è perché Fatima in sintesi dice questo, che l'umanità corre gravi pericoli quando si dimentica di Dio. Fatima è il soprannaturale che con il volto di una mamma è venuto a dirci che se l'uomo si dimentica di Dio non sa più chi è e a cosa serve la sua vita. Ed ecco allora il nome cristiano delle malattie del cuore, di un cuore che non fa più o non fa bene ciò per cui è stato creato, è il peccato il nome di tutto ciò che incatena, lega, imprigiona le potenzialità del nostro cuore, cioè della nostra libertà. Persone e menti raffinate, soprattutto presso i giovani, sono state così astute da ridicolizzare questa parola, peccato. E allora i giovani si allontanano dalla Chiesa perché qualcuno ha raccontato loro che per la Chiesa è peccato tutto. La parola peccato è una delle più belle, è una delle più belle parole del Vangelo, perché peccato in greco si dice amartia. Amartia, una delle possibili traduzioni, ricordo l'amico e maestro Silvano Fausti che ce lo insegnava, amartia significa sbagliare l'obiettivo, sbagliare il colpo, sbagliare la strada, vivere per altro, fare altro rispetto a ciò per cui siamo stati creati. Peccato. Non nel senso di un dito cattivo di un giudice che ti dice peccato, ma nel senso di un cuore paterno che siccome sa le potenzialità che hai, vive un dispiacere, peccato, un rincrescimento, perché creato per amare, l'uomo ha imparato ad odiare. Perché creato per servire, l'uomo ha preferito essere servito. Creato per donare, l'uomo tiene per sé. Creato per Dio, l'uomo si è fatto Dio, uccidendo Dio. Questo è il peccato che imprigiona il cuore dell'uomo, gli impedisce di esprimere il meglio di sé. È una sorta di distrazione, il peccato. vite distratte, che fanno altro, che guardano altro, che preferiscono altro. Ecco perché Gesù è la fortuna della nostra vita. Gesù è la salvezza. Perché Gesù, siamo al punto 6, è Dio che è venuto a cercare noi peccatori, a chiamare noi peccatori, a guarire noi peccatori. Gesù è venuto non per i sani, ma per i malati. Padre Leopoldo Mandic scriveva: Gesù è medico ed è medicina. E Papa Francesco, che chiama la Chiesa un ospedale da campo. Silvano Fausti scrive: la Chiesa non è una setta di giusti, ma un'accozzaglia di peccatori. Gesù passava e sanava e beneficava tutti coloro che incontrava. E quella donna che da anni perdeva sangue, perdeva vita, lo tocca e da Gesù esce una forza che la guarisce. Ecco, forse sono anche questo i miracoli nella vita di Gesù. Giovanni li chiama semeion, segni, orme, impronte, tracce, che indicano il cammino. Quando l'uomo e Dio si alleano, nascono miracoli e l'umanità guarisce. Perché manca il vino, riempiono le giare d'acqua e Gesù trasforma l'acqua in vino. Perché il cieco era lì fermo a mendicare: alzati, prendi il lettuccio, va nella piscina, e Gesù lo guarisce. Mancavano i pani, ne abbiamo pochi, ma tu dalli quei pochi che hai. E poi la moltiplicazione. I miracoli ci ricordano che quando tu e Dio vi alleate, nascono miracoli. Perché Dio guarisce in te la capacità di fare il bene. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non solo nel senso che ti perdona, ma nel senso che ti restituisce agli obiettivi veri della vita. Insegna, reinsegna al cuore a fare ciò per cui era stato creato. E agli apostoli Gesù consegna questo mandato per un ministero di benedizione e di guarigione: restituire all'uomo di oggi gli obiettivi veri della vita. Questa, sentiremo domenica, è la verità che ci rende liberi. La libertà è liberata, redenta, guarita, restituita agli obiettivi veri della vita. E il cuore così ritorna a fare ciò per cui è stato creato. La guarigione del cuore è Gesù. La guarigione del cuore è una fede vera, sincera, personale, convinta. La fede guarisce il cuore solo se è una fede di cuore, cioè rapporto vivo con Gesù vivo. Rapporto vivo con Gesù vivo, un'amicizia personale. Che belli i preti che pregano, sono preti veri. Che belle le suore, i religiosi che pregano, sono religiosi veri, che belli i cristiani che pregano, sono veri cristiani, che belle le mamme e i papà che pregano in famiglia, sono veri genitori, che belle le famiglie che provano ad accettare la sfida di provare ad insegnare a pregare ai loro figli. La guarigione del cuore è Gesù. La fede guarisce il cuore se è rapporto vivo con Gesù vivo, Gesù risorto che dimora in noi, e noi, come Gesù ha detto sulla croce, con Lui, oggi, in paradiso, già qui ora, e domani, regalo di misericordia, nel regno. E allora, se la fede ci mette in un rapporto vivo con Gesù vivo, la solitudine guarisce in compagnia, l'orgoglio guarisce in umiltà, il senso di colpa guarisce in un sentirsi perdonati, il tenere per sé guarisce nel donare agli altri, la disperazione guarisce in speranza e la tristezza guarisce in gioia. Chi di noi non si sente migliore quando incontra il Signore, quando vive in comunione con Lui? Tutto questo, amici, vi chiedo scusa, ma ci ho pensato molto se aggiungere questo punto 8, ma penso che sia prudente averlo messo. Tutto questo non è la magia di un momento, non è la superstizione di un rito, non è il fanatismo di una parola. Tutto questo non è una delega al santone carismatico di turno. Tutto questo è un cammino personale, quotidiano, giorno dopo giorno, nel cuore. Si tratta di ripermettere, di permettere nuovamente alla novità del Vangelo, alla bellezza del volto di Dio rivelato da Gesù, alla persuasiva proposta di vita del Vangelo, di attrarci, di sentire che è bella, che è vera, che è affascinante, che è pertinente, che è credibile, che è possibile. Quella distrazione, sbagliare gli obiettivi, si vince non con esercizi di attenzione o con sforzi di volontà, ma quella distrazione, diceva spesso il cardinale Scola, si vince con esercizi di attrazione, cioè lasciarci affascinare, affascinare dalla bellezza di Gesù e del Vangelo. Un giorno ci disse: io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. È un cammino, non è la magia di un istante. È il cammino innanzitutto di Dio in noi, o logos egeneto sarx, gignomai, vuol dire camminare. Gesù è Dio che si è messo in cammino per venirci incontro. Il regno di Dio è già qui. Dio è all'opera nella tua vita. Dio passeggia nella tua famiglia. Dio cammina in te. Dio è all'opera. Convertiti, cioè rispondi al suo camminare in te con il tuo camminare in Lui, dietro di Lui. È il cammino di Gesù in te, è il tuo crescere nella fede, cioè nell'opera. ospitare sempre di più il Signore Gesù nella tua vita. È il Vangelo dell'Annunciazione. Il privilegio che è stato dato a Maria è il cammino di ogni cristiano e della Chiesa. La tristezza, la disistima di sé, la solitudine, la paura, le frustrazioni di impotenza sono ciò che ci tolgono la serenità, la pace del cuore. E allora l'angelo cosa dice a Maria? E partito da lei, termina l'Annunciazione, l'angelo partì da lei per continuare a diffondere nel mondo queste promesse. La tristezza si sente dire dall'angelo: Caire, rallegrati. La disistima di te stesso si sente dire dall'angelo: Che caritomene, sei piena di grazia. La solitudine si sente dire dall'angelo: O Kyrios, metà sun, il Signore è con te. E le paure che spesso ti paralizzano, le paure si sentono dire dall'angelo: Non temere, non avere paura. E se consapevole dei tuoi limiti ti senti talvolta frustrato e incapace, l'angelo ti dice: lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria è modello dell'uomo guarito, è il modulo di una chiesa sana, insieme di guaritori feriti. E mentre Eva disobbedì, insegnò a disobbedire, si lasciò imbrogliare da un serpente e prese il posto di Dio, così Maria si lasciò persuadere da un angelo, obbedì, insegnò ad obbedire e diede a Dio il suo posto, diede a Dio dentro di lei posto. Ed ecco allora il perdono. Chi di voi ha avuto la pazienza di seguirmi forse ha capito. Il perdono come vittoria di Dio è ridare agli altri e ridare a se stessi occasioni e tempi per ricordare quali sono gli obiettivi veri della vita e ritornare a quegli obiettivi veri della vita. Il perdono è la vittoria di Dio, guarisce il cuore, lo libera. Dobbiamo viverlo sempre, 70 volte 7, e come Lazzaro uscire dai sepolcri nauseabondi dentro i quali ci siamo chiusi e sciogliere le mani, sciogliere i piedi, liberare il volto. Credere che Dio ci perdona davvero. Perdonare Dio se qualche volta insensatamente gli abbiamo dato la colpa di qualcosa che ci ha ferito. Perdonare se stessi. Perdonare gli altri. Farsi perdonare. E quando tutto questo è difficile, per me lo è molto, e forse anche per qualcuno di voi, il perdono si prepara da lontano con la pazienza di pregare per quella persona, e quella preghiera preparerà la maturità del perdono. Ridare e ridarsi occasioni, tempi per ricordare e ritornare agli obiettivi veri della vita, uomini centrati, donne centrate, donne concentrati, uomini e donne concentrati su ciò che è essenziale. Qui tra di noi siamo in tanti amici della comunità Cenacolo. In questi 30 anni, collaborando con Suora Elvira, ho visto risorgere tanti drogati per la grazia di avere incontrato Gesù. Chi frequenta un ladro impara a rubare, chi frequenta un furbo rischia di diventare furbastro, chi frequenta un risorto risorge, perché è l'amore che guarisce, è il perdono che libera, invochiamolo come dono dello Spirito. E siccome siamo in cammino verso la Pasqua del Signore, ricordiamoci che la Pasqua è vedere l'amore vincere. Laddove il peccato, laddove la morte disegna confini, noi vediamo orizzonti, uomini e donne della Pasqua di Gesù, alla scuola di una vittoria. Alziamoci in piedi e invochiamo lo Spirito Santo sulla nostra vita, perché ci aiuti ad ospitare nel cuore il Signore Gesù, a chiedergli di guarire ciò che in noi è malato, restituendoci agli obiettivi veri della vita, come scrive ai Filippesi l'Apostolo. Non angustiatevi per nulla, fratelli e sorelle, ma esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche, canti e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del ciel la grazia cordaci, tu creator degli uomini, chiamato sei Paraclito, vivida. infondi, o Signore, nei nostri cuori il disgusto, la tristezza, il dispiacere per ogni forma di male e il desiderio ardente, entusiasta del bene. Fa che ogni nostro pensiero, parola, affetto, scelta abbia in te il suo inizio e in te il suo compimento. Tra le varie vicende del mondo, gioie e dolori, i nostri cuori siano fissi, concentrati, là dov'è la gioia vera, per Cristo nostro Signore. Chi di voi ora può si metta in ginocchio. Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, invoco nomen santum tuum et clementiam tuam supplex esposco, ut adverso sunquet omne immundum spiritum, qui vexat hoc plasma tuum, me auxilium prestare dinieris, per Christum Dominum nostrum. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, per i meriti dell'incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù, per la potenza dello Spirito Santo e per l'intercessione di Maria, ci liberi il Signore da ogni male e ci protegga. Ci custodisca nella sua pace Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'amore di Dio è la nostra forza. Andiamo in pace.